Le sette beatitudini dell'Apocalisse. La terza. Seconda parte.
Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini nudo e non si veggano le sue vergogne. Abbiamo detto che per capire questa terza beatitudine, che è incastonata nel capitolo 16 di Apocalisse delle sette ultime piaghe, dobbiamo vedere, sia pure sommariamente, le piaghe, in che cosa consistono. E abbiamo studiato le prime cinque piaghe e la prima parte della sesta piaga. E abbiamo detto che le acque di cui si parla al versetto 12 di Apocalisse 16, le acque dell'Eufrate, si possono intendere in due modi. Gli avventisti da sempre hanno seguito due scuole interpretative. La prima è quella storica, e lo abbiamo vista, l'altra è l'interpretazione simbolica che vogliamo vedere prima di arrivare a studiare la terza beatitudine. Leggiamo il testo, Apocalisse capitolo 16, versetto 12. Il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. Ecco l'interpretazione simbolica, la seconda interpretazione. Ciro, persiano, vinse l'antica Babilonia, deviando le acque dell'Eufrate e passando sotto le sue poderose mura. C'è una Babilonia moderna che sarà vinta da Cristo, del quale Ciro era figura. Vi ricordate, Isaia lo chiama Ciro mio unto, proprio il titolo del Messia. Quando le nazioni, le acque, profeticamente parlando, negheranno a questa Babilonia il loro appoggio sul quale si sostiene. Il re che viene dal Levante era Ciro, che veniva dalla Persia, accompagnato da uno stuolo di principi e generali e guidando un numerosissimo e potente esercito. Cristo, nel suo ritorno, accompagnato da milioni di angeli, dalla potenza straordinaria, sarà il re che viene dal cielo a sconfiggere di persona la nuova simbolica Babilonia. C'è però una difficoltà testuale. Il testo parla di re al plurale, affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante, e non di re al singolare. Ecco le due interpretazioni. Il prosciugamento dell'Eufrate sarebbe, secondo la prima interpretazione, il venir meno dell'impero turco ottomano alla fine della prima guerra mondiale. La seconda, invece, quella simbolica, è Cristo che viene con i suoi angeli a punire la grande Babilonia. Le acque sarebbero le nazioni che non sostengono più Babilonia, quindi il suo potere viene meno. Allora, vediamo le due interpretazioni. Queste due interpretazioni, lungi dall'escludersi, si integrano gettando maggiore luce sul testo, come afferma anche Federico Charpion nel suo studio su Daniele Apocalisse, intitolato Le peuple de la prophétie. Alla pagina 53 e 58 dice: la maggior parte dei commentatori di questo testo, Apocalisse 16, da 12 a 16, si dividono in due scuole, quella simbolica e quella storica. Senza volere qui entrare nei particolari, bisogna subito notare che sono numerosi i punti in comune. Invece di opporsi l'una all'altra, un esame imparziale permette, al contrario, di considerarli come complementari. Sono numerosi, infatti, i versetti della Bibbia suscettibili di interpretazioni a un tempo letterali e simbolici, che ne aumentano molto la profondità e la ricchezza. La maggior parte dei commentatori avventisti sembrano aver abbandonato la prima interpretazione, quella storica, quella letterale, senza dubbio per giuste ragioni, a condizioni, tuttavia, di non commettere l'errore che invece sembra prevalere nella mente di alcuni, di non vedere più nel conflitto di Armageddon che un conflitto spirituale, quello del marchio della bestia. Una simile posizione è insostenibile, perché trascura l'elemento cronologico, cioè l'ordine nel quale si succedono gli eventi annunciati dalla profezia. E io sono d'accordo perfettamente con Charpion. Volete che vi dica una cosa? Io ho sempre sostenuto da tanti anni queste due tesi, che vanno viste insieme e che sono anche sul nostro commentario biblico, il Seventh Day Adventist Bible Commentary. E poi cosa leggo? Leggo che Charpion è d'accordo con me. Cioè bisogna presentare non l'una o l'altra scuola, ma le due scuole insieme. E mi manca una citazione nella quale la sorella White ha detto al marito, James White, pastore James White, che difendeva accanitamente la seconda interpretazione contro il pastore Uriah Smith, che invece postulava la prima interpretazione, quella storica. Pare, non ho la citazione, non sono riuscito a averla, ho scritto anche in Inghilterra, al White Estate, guarda che anche il fratello Smith ha ragione. Quindi hai ragione tu, ma ha ragione anche lui. Ecco perché bisogna presentarle insieme. Ma è tempo che noi vediamo la composizione di Babilonia. Che cos'è? Chi è Babilonia? Qual è la sua personalità giuridica, religiosa? E vediamo i tre spiriti immondi o empiatriade, Apocalisse capitolo 16, versetto 13 e versetto 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Chi sono questi tre? Dragone, la bestia e il falso profeta. Il dragone è Satana, nemico di Dio e del suo popolo, che nella sua multiforme attività contro Cristo, nella fase finale del mondo, agirà potentemente, astutamente, attraverso lo spiritismo, con il culto dei morti, sul quale si basa lo spiritismo. È diventato una religione nella religione, accettato da centinaia di milioni di seguaci. Le grandi religioni orientali sono basate sulla sopravvivenza dell'anima dopo la morte. Già, e la cristianità su che cosa si basa? Si basa in buona parte proprio sulla credenza dell'immortalità naturale dell'anima e della sopravvivenza dell'anima dopo la morte. E voi sapete che la Bibbia dice: i morti dormono, non i morti vivono, i morti dormono. La bestia quale? Quella di Apocalisse 13, versetto 1 fino al versetto 10, con 10 corna e 7 teste, che riassume nelle sue caratteristiche il piccolo corno di Daniele 7 e l'uomo del peccato di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, da 1 a 12. Si tratta dello stesso potere Roma papale, con la sua abituale arroganza, la sua secolare intolleranza e prepotenza, è arrivata all'apogeo della sua gloria. Si presenta come l'unica chiesa di Cristo, al di fuori della quale non c'è salvezza. Vedi recente dichiarazione del cardinale Joseph Ratzinger, Dominus Iesus, del 5-9-2000, che il Papa ha fatto sapere così en passant, sulla quale era d'accordo anche il Papa, quindi vi ha gettato un salvagente per salvare il principe di Santa Romana Chiesa, che si è lasciato andare parecchio, suscitando un vespaio nel mondo protestante. Ma io mi dico, ma sti bravi nostri fratelli protestanti, ma quando si decidono a studiare seriamente e umilmente la profezia di Daniele e Apocalisse? Quando? Il falso profeta si tratta del protestantesimo apostata, che mediante la teologia liberale è sceso a compromessi con razionalismo, evoluzionismo e materialismo, e ha un incomprensibile atteggiamento deferente verso Roma, e sta distruggendo in tal modo tutto quello che la riforma del XVI secolo ha edificato con tante lotte, con tanto sangue. Qual è la caratteristica principale che accomuna i tre poteri, la triade satanica? La credenza nell'immortalità naturale dell'anima e della sua sopravvivenza dopo la morte. È proprio il comune denominatore di spiritismo, cattolicesimo e buona parte del protestantesimo. Altra caratteristica che unisce saldamente l'empia triade è un grossolano e sbandierato miracolismo con il quale imporsi all'attenzione delle folle e all'interesse dei grandi del mondo che cercano l'appoggio della religione per i loro fini politici, e la religione popolare cerca l'appoggio dello Stato. Hanno bisogno gli uni degli altri. Le nazioni hanno bisogno di un mediatore. Le nazioni perpetuamente in lotta per la supremazia, visti gli enormi problemi politici ed economici da risolvere, i continui fallimenti dei loro tanti tentativi, sono alla ricerca di qualcuno in grado di aiutarli. Le nazioni si rivolgeranno alle forze religiose nella speranza che esse siano capaci di operare il miracolo, visto che di miracoli si vantano di farne tanti, e così che le nazioni cadranno in balia di Babilonia. L'empia triade condotta da Satana, che però porterà le nazioni alla battaglia di Armageddon, l'ultimo immane conflitto. Certo, ci vorrebbe ben più tempo per trattare questo argomento, che io in genere ho trattato in 10 lunghe conferenze. Capitolo 16, versetto 16 di Apocalisse: ed essi, questi spiriti satanici che fanno miracoli e si presentano come grandi potenze alle nazioni, essi li radunarono, le nazioni, i grandi della terra, nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. E qui torniamo alla prima interpretazione, perché questo termine richiama Megiddo, la valle di Megiddo nel nord di Israele, o la valle di Esraelon, una valle dove gli antichi si sono scontrati in grandi battaglie. Io non credo che proprio ci voglia oggi una valle per l'ultimo grande scontro, però lì, in quel posto, nella situazione geografica intorno a Megiddo, c'è un grosso problema di cui abbiamo parlato la volta scorsa e che viene sempre alla ribalta anche in questi giorni. Radio, televisioni, giornali, mass media non parlano altro che del problema arabo-israeliano. C'è una carica di rabbia, di rivendicazioni tali in quella regione circonvicina, che non può non attirare l'attenzione degli studiosi della profezia. Quindi ecco perché noi dobbiamo accettare la prima interpretazione e la seconda interpretazione. Ma io le accetterei entrambi, io le accetto entrambi, perché qui si parla di nazioni in movimento, condotte da Satana, sotto l'egida di questi tre spiriti immondi che fanno miracoli, che riscuotono il credito, ma portano le nazioni al macello. L'Apocalisse ci presenta Armageddon come l'atto finale del grande conflitto tra il bene e il male, iniziato in cielo con la rivolta di Lucifero, conflitto che coinvolge le nazioni e la Chiesa del rimanente, nell'ultima persecuzione. La terza beatitudine si pone tra il versetto 14, l'azione dell'empia triade, e il versetto 16, lo scontro di Armageddon. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che dobbiamo fare molto attenzione alla terza beatitudine, perché siamo arrivati proprio agli ultimi termini dei secoli. Cosa dice questa terza beatitudine? Vogliamo rileggere il testo. Apocalisse 16, 15. Ecco, io vengo come un ladro, mentre le nazioni attirate, condotte da questi tre spiriti immondi, cercano un'unione, cercano un capo, cercano la soluzione, fanno miracoli. Ecco che invece le nazioni si scontreranno a Armageddon, e le nazioni capiranno che invece di aver trovato la soluzione dei loro problemi, hanno trovato la distruzione, non dei problemi, ma la loro distruzione. E allora si scaglieranno contro Babilonia. Ecco che negheranno l'appoggio politico sul quale si sostiene Babilonia, l'empia triade, e sarà la rovina. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini nudo e non si vedono le sue vergogne. Traduce in un linguaggio più moderno la versione interconfessionale: state attenti però, il Signore dice, Io vengo all'improvviso come un ladro. Beato chi è sveglio e ha i suoi vestiti a portata di mano. Non gli toccherà andare in giro nudo e vergognarsi davanti alla gente. Mi piace questa traduzione moderna, che rende ancora meglio il pensiero. Cosa vuol dire io vengo come un ladro? È un'espressione usata da Gesù, usata da Paolo e usata da Pietro. Leggiamo Matteo 24, versetto 42, versetto 43. È Gesù che parla nel sermone profetico. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Immagine molto concreta. Gli ebrei avevano una teologia concreta, pratica, pragmatica. Il ladro non dice quando viene. Apostolo Paolo, prima Tessalonicesi 5:2, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Pietro, secondo Pietro 3:10, ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Io vengo come un ladro, beato chi venga. Cosa significa vegliare? Come minimo stare svegli. Tu che sai che il tuo Signore verrà all'improvviso come un ladro, fa attenzione ai segni dei tempi. E qui in questo capitolo 16 di segni dei tempi ce ne sono numerosissimi, basta studiare. Ma è il fatto che tanti avventisti, pastori compresi, e mi duole dirlo, non studiano o non studiano abbastanza. Vegliare significa studiare la propria Bibbia, studiare lo spirito di profezia, meditare e soprattutto una cosa molto importante, credere a quello che la parola di Dio dice, credere a quello che lo spirito di profezia dice. Fai attenzione ai segni dei tempi, soprattutto a quelli finali, segnalati dalle sette ultime piaghe. Fare attenzione vuol dire studiarli accuratamente e credere ad essi. Che testi straordinari! Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco. È il messaggio di Gesù a Laodicea, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. Apocalisse capitolo 7, versetto 9. Dopo queste cose vidi ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva numerare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. Palma è il simbolo del martirio, ma è il simbolo della vittoria. Erano vestiti di bianco. Noi sappiamo, avventisti del settimo giorno, che il vestito bianco è simbolo della giustizia di Cristo, della giustificazione di fede. Serbare o conservare le vesti significa restare fedeli a Cristo fino alla fine, fino a quando Cristo apparirà. Torniamo a Apocalisse capitolo 3, versetto 18, messaggio alla Odicea, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu vegga. Quante cose il Signore ci consiglia di comprare da Lui, di comprare l'umiltà oltre alla giustizia di Cristo, di comprare un collirio perché noi non ci vediamo spiritualmente. Il Signore sta per tornare, noi ci accapigliamo su delle stupidaggini. Vengo come un ladro, le nazioni sono riunite, sono adirate, questi spiriti immondi, spiriti di demoni che fanno miracoli, hanno polarizzato l'attenzione di tutta la terra. E io, avventista del settimo giorno, predicatore dell'Evangelo, che cosa faccio? Ci vedo o no? Mi rendo conto o no? O faccio parte delle cinque vergini che dormivano della grossa senza avere l'olio di scorta? Che non succeda, fratelli e sorelle, a noi quello che sta scritto in Geremia capitolo 8, versetto 20, ve lo ricordate facilmente questo testo? La messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. È quello che molti figli di Dio, appartenenti al suo popolo, almeno ufficialmente, diranno quando si troveranno davanti Cristo all'improvviso. E allora c'è la settima piaga, un terremoto quale non si verificò mai. Apocalisse 16, 17 a 20. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto! E si fecero lampi, voci, tuoni. Ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero. E Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per dargli il calice del vino, del furore, dell'ira sua. E ogni isola fuggì, e i monti non furono più trovati. E dal cielo cadde sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento. E gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga di essa era grandissima. Cristo ritorna e gli uomini stanno ancora bestemmiando il nome di Dio. Un terremoto quale non si verificò mai scuote il pianeta tra il rumore assordanti dei tuoni e il balenare accecante dei lampi. È il ritorno di Cristo che viene a punire di persona la grande Babilonia e le nazioni e a salvare il suo popolo. Fermiamoci un attimo prima di concludere. Cerchiamo, anche se è difficile, di immaginare questa scena. Tutto si arresta. Le catene di montaggio non funzionano più. Dagli aeroporti le migliaia e migliaia di aerei che si alzano in ogni momento non si alzano più. Non ci sono più cieli, non soltanto piste di atterraggio. Ve li immaginate i grandi di questa terra riuniti nei parlamenti, i grandi banchieri, i petrolieri, che hanno in mano il dominio del mondo, almeno pensano, e lo hanno in un certo qual senso. Lì non avrà più valore niente, se non la fede nell'Eterno. Ve li immaginate i grandi teologi, centinaia, migliaia di teologi che hanno negato il ritorno di Cristo, che invece di spiegare la parola di Dio hanno spiegato le loro parole. Ve li immaginate questi principi della Chiesa, questi papi, questi grandi che hanno il plauso delle folle, ai quali si inchinano, che hanno in mano loro più potere dei petrolieri, più potere dei ministri finanziari, ai quali si sono inchinate le nazioni per secoli, ve li immaginate? Ecco perché l'Apocalisse dice: scapperanno da tutte le parti, invocheranno che cosa? Le montagne, diranno: cadeteci addosso e nascondeteci dall'ira di Dio. E chi ci potrà salvare? Non vi potrà salvare la vostra teologia addomesticata dalle tradizioni, il vostro orgoglio, come non potrà salvare il danaro. Dice: il danaro sarà buttato per le strade, varrà niente, sarà spazzatura. È arrivato il giorno della resa dei conti. No, noi non siamo catastrofici, è il terremoto che è catastrofico, descritto nella parola di Dio. Noi non siamo uccelli del malaugurio, come veniamo chiamati, siamo soltanto studiosi, attenti della profezia biblica. E Cristo verrà, e tutto si schianterà. E noi, fratelli, viviamo agli estremi limiti del tempo. Non stiamo lì a dirci: ma io preferisco la prima interpretazione. No, è meglio la seconda di Apocalisse 16, del prosciugamento dell'Eufrate. E poi questo teologo non la pensa così. Sì, ma quell'altro la pensa così. Ma io penso così. E pensate, come dice l'Apocalisse, che farete meglio. Gesù Cristo verrà a fermare l'uomo, verrà a fermare questa empia triade, verrà a fermare Satana e la resa dei conti. Ecco, io vengo come un ladro. Io vengo all'improvviso come un ladro, dice il Signore. Beato chi è sveglio e ha i suoi vestiti a portata di mano. Non gli toccherà andare in giro nudo e vergognarsi. Ognuno si prenderà le sue responsabilità. Però le nostre responsabilità dobbiamo prendercele ora, perché dopo è un pochino tardi. Ci saranno le conseguenze di una cattiva scelta della propria responsabilità. Questo è il messaggio della terza beatitudine, un messaggio bellissimo, ma terribile. È una messa in guardia. Gesù lo ripete quello che ha detto nel sermone profetico. Lo hanno ripetuto gli apostoli, Paolo, Pietro, l'ha ripetuto la Chiesa in tutti i secoli, e noi che siamo all'ingresso della Canaan celeste lo ripetiamo. Studiamo l'Apocalisse con spirito di preghiera, di umiltà, domandando al Signore: fammi capire che cosa vuol dire qui il Signore ha a me, fammi capire. E ancora leggiamo questi ultimi testi, Matteo capitolo 26, versetto 40. E venne ai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate e orate, affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Gesù ha preso questi tre che gli sembravano o i più bisognosi di aiuto, perché Pietro, sappiamo il suo carattere un po' vacillante, lo stava per rinnegare. Ha preso i figli di Zebedeo, che erano i nervosetti del gruppo, figli del tuono, Boanerges, o come ci assomigliano, questi tre. E ha detto: vegliate meco. È andato un pochino in là e ha pregato, come sappiamo. Ha sudato sangue. E mentre Gesù sudava sangue, questi russavano. Gesù non suda più sangue. Gesù sta preparandosi con milioni di angeli a scendere, a giudicare i vivi e i morti, a sconfiggere in modo definitivo, assoluto, la grande Babilonia, questa empia triade che perseguiterà il suo popolo fino alla fine. E noi dormiamo saporitamente, come Giona, mentre fuori urlava la tempesta e c'era un mare di forza, forse 10, 12, 15. Noi dormiamo. L'ultimo testo, Luca, capitolo 12, versetto 54 al 56. Diceva poi ancora le turbe: quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e avviene così. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? Il Signore ci aiuti a discernere il tempo, fratelli e sorelle. State attenti però, è scritto. Il Signore dice: io vengo all'improvviso come un ladro. Beato chi è sveglio e ha i suoi vestiti a portata di mano. Non gli toccherà di andare in giro nudo e vergognarsi davanti alla gente. Che Dio ci benedica, la mia preghiera. Amen.